Casa San Pietro. Mi sentite? Visto che la mia voce è un po', soprattutto la prima sera, un po'
roccia,
allora mi aiuto un po' con il microfono. Mi sentite o non mi sentite? Un po' poco?
Sì.
Sono ancora più vicino.
Devo vedere come fare.
Comunque se fate un pochino meno di rumore, potete capirmi bene.
Dopo dovrebbe arrivare anche l'elettricista, quindi chiedo come si fa.
L'ultima volta, come ricorderete bene quelli che c'erano, per avere un orientamento, mi fate il piacere coloro che sono presenti per la prima volta ad alzare la mano. Per coloro che sono nuovi, eravamo arrivati al nono capitolo, dove si parla del cieco nato. Nei sinottici Matteo, Marco, Luca, ci sono guarigioni di cieco, però se proprio volete cogliere una differenza molto importante, in nessun altro Evangelo c'è la guarigione di un cieco nato. Nel Vangelo di Giovanni c'è soltanto una guarigione di un cieco, che è il sesto di sette segni, dei sette segni del Vangelo di Giovanni. L'ultimo segno che ancora vedremo nell'undicesimo capitolo è il risveglio di Lazzaro, e il sesto segno, i miracoli cosiddetti del Cristo nel Vangelo di Giovanni vengono chiamati segni, non miracoli. Il sesto segno è la guarigione di una persona nata cieca. E tutto il testo continua a sottolineare il fatto che è nato cieco. Pensate voi che sia importante questa cosa? Nella teologia tradizionale, se volete, non ci si dà importanza più di tanto, anche perché gli altri tre Vangeli hanno guarigioni di ciechi senza insistere più di tanto, anzi senza neanche parlare del fatto che si tratta di un cieco nato. Ciò ci induce a porre la domanda, faccio una introduzione questa sera per rientrare dentro questo evento bellissimo, fondamentale, del fatto che uno dei tratti fondamentali dell'operare del Cristo, cosa che avviene in questo momento, perché avviene sempre, è di ridare la vista a esseri umani che sono nati ciechi. E naturalmente il Vangelo diventa interessante soltanto se riusciamo a porre le cose in modo tale, se date voi l'aria che la potete.
Troppo.
Questo tumore qui di sottofondo non si può evitare.
Da dove viene? Qualche professore?
Comunque mi sentite ora?
Sì,
ci sono altre persone che vengono. Già meglio, grazie. Stavo dicendo che occuparci del Vangelo, occuparci del fatto che Cristo dà ridà la vista o dà la vista a un cieco nato, per noi può essere interessante soltanto se cogliamo l'aspetto fondamentale dell'essere uomini, uomini e donne, e qui ci riguarda tutti, che essere uomini significa strutturalmente essere nati ciechi. Perché se noi non siamo tutti nati ciechi, allora non mi riguarda il fatto che Cristo guarisca un cieco nato se non sono io. Allora, soprattutto per coloro che sono uomini, gli altri lo sanno, devo dirvi che con tutta la filosofia, con soprattutto la teologia, l'esegesi, eccetera, la scienza del greco, non sarei io in grado di stare qui, no? Insomma, a dirvi le cose che sto per dire, senza quegli apporti, per me, ai miei occhi, madonnali, enormi, di questo gigante dello spirito, pietra scartata, perché ogni gigante deve cominciare come pietra scartata, se no sarebbe una mezza cartuccia. Se viene recepito troppo alla svelta, vuol dire che l'impulso che porta non è mastodontico. L'impulso del Cristo è talmente mastodontico che anticipa tutta la seconda metà dell'evoluzione, quindi è chiaro che deve essere una pietra scartata, perché gli esseri umani ce ne devono mettere di tempo per digerire. Dopo 2000 anni abbiamo anche cominciato sì e no a capirci qualcosa, se tutto va bene. Quindi se questo fantomatico Rudolf Steiner, come io ritengo, chi lo conosce lo sa veramente, e io mi sforzo di, come dire, di riportare l'evidenza di queste cose, pone le basi conoscitive, cioè i presupposti di coscienza per chiamatelo il ritorno del Cristo, chiamatelo un nuovo inizio del cristianesimo, le categorie possono essere tante, no? Se è vero che questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner avvia il ritorno del Cristo nel senso di un ingresso nella coscienza del singolo, la seconda venuta del Cristo, la differenza tra la prima venuta e la seconda venuta, lo dico adesso in parole mie, però sono cose fondamentali. La prima venuta è stata l'opera del suo amore per l'umanità. Si è incarnato, ha fatto quello che aveva da dire, è morto ed è risorto. La prima venuta del Cristo è un evento storico e metastorico, spirituale e storico, universale, che ha una, diciamo, una sua oggettività come evento storico, e gli esseri umani hanno tutto il tempo, tutti i millenni per, in base al loro pensiero, in base al loro pensiero, prendere posizione. La cosiddetta seconda venuta del Cristo non è un ripetere la prima, perché se fosse un ripetere la prima sarebbe manchevole la prima, non sia mai. Perché parlando del Cristo, il concetto del Cristo è il concetto sommo della perfezione, della vastità, del massimo che gli esseri umani riescono a pensare. Ora il Cristo non a fare qualcosa agli esseri umani, se no farebbe tutto lui e noi non avremmo nulla da fare. È venuto a rendere possibile tante cose, tanti passi evolutivi alla coscienza e al cuore dell'uomo. In altre parole, l'amore del Cristo per gli esseri umani sta nel fatto che lui si rifiuta di trattarci come bambini, perché allora non ci amerebbe, amerebbe se stesso in noi, e ci mette a disposizione tutti gli strumenti perché noi, in base al capire sempre meglio i destini della terra e dell'umanità, diventiamo sempre di più, a partire dalla libertà, a partire dalla consapevolezza, cogestori responsabili dei destini della terra e dell'umanità. la seconda venuta non è più universale, ma è individuale. Non è più un fatto storico uguale per tutti, ma è l'acquisizione, il fare entrare il Cristo nella mia coscienza, nel mio pensiero. E questa seconda venuta quindi è un evento della libertà del Signore. La seconda venuta avviene in tempi diversi, in intensità diverse, a seconda degli individui. Questa in termini tradizionali, che terminologia usano i Vangeli? La prima venuta è quella del Cristo, del Figlio, ma lui, il Cristo, e poi vi faccio l'aggancio col ceconato naturalmente, no? Ma il Cristo dice, no, ma la prima venuta è propedeutica, è preparatoria, non ha senso senza la seconda venuta. E come chiama la seconda venuta? Quella dello Spirito Santo. Ma dice, io devo... Lo vedremo se ci arriviamo, se le figlie non si assorbigliano a un punto tale da non arrivarci. Ma i famosi discorsi di prima cena del Cristo, 13, 14, 15, 16 capitolo, poi il 17, questa bellissima colloquio col Padre, no, cosmico del Cristo. In questi discorsi dell'ultima cena dice, è importante, è necessario che io sparisca, altrimenti non può venire lo Spirito Santo. È importante che sparisca come istanza esterna. Perché finché Cristo era là, parlava lui, lo ascoltava. Andava da lui a farsi dire cosa riusciva a fare. E lui dice, no, questo deve finire. Cioè, il compito di un pedagogo è... Allora sì che ha fatto un buon lavoro. E il Cristo dice, io sono un pedagogo, se veramente amo gli esseri umani, devo far di tutto perché una guida dall'esterno si renda superflua, se no restate bambini. Allora, la differenza tra il Cristo, il Figlio e lo Spirito Santo, la riduco a due tratti fondamentali, però immaginate le conseguenze nella vita sono enormi. No? Il Cristo, in quanto figura storica, è esterno, lo Spirito Santo è il Cristo interiorizzato, fatto mio, che diventa spirito del mio spirito. Prima cosa, la prima venuta è esterna e interna. Secondo tratto fondamentale, la prima venuta è uguale per tutti. Finché il Cristo è lì e che parla in modo uguale per tutti e 12 gli apostoli, per tutti e 500 quelli che l'hanno visto l'ultimo pezzo quando andava in cielo. Invece lo Spirito Santo è il Cristo che parla in ognuno in modo del tutto diverso. Cioè lo Spirito Santo è il Cristo interiorizzato e individualizzato. Però la differenza tra un Cristo esterno e un Cristo, come dire, generalizzato, è un Cristo interiorizzato. Interiorizzato significa macinato col pensiero e accolto nelle forze del cuore come forza propulsiva di tutte le azioni. Questo è interiorizzare il Cristo, che è un cammino, che è un compito evolutivo del pensiero e delle forze dell'amore senza fine. Ma un Cristo interiorizzato e attraverso l'interiorizzazione, un Cristo che diviene individualizzato, che parla, un Cristo che si esprime in ogni persona che è qui in modo diverso, con sfaccettature diverse. Lo Spirito Santo è un Cristo di varietà, di ricchezza infinita. Il Cristo storico è uno. Lo Spirito Santo è il Cristo diverso in ogni essere umano. È un salto mortale. In altre parole, tutto ciò che il Cristo fa, tutto ciò che il Cristo compie, è di porre, di mettere a disposizione degli esseri umani gli strumenti per interiorizzare e individualizzare il divino, lo spirito. Tutto ciò che c'è da capire, tutto ciò che c'è da amare, tutto ciò che c'è da fare. Tutto ciò che c'è da capire nella testa, con la testa, con le pensieri, tutto ciò che c'è da amare nelle forze del cuore, del sentimento, e tutto ciò che c'è da fare con le forze della volontà. Leggo in Rudolf Steiner, a varie riprese, per esempio in queste bellissime conferenze di Amburgo sul Vangelo di Giovanni, dove dice, parentesi, naturalmente quando uno comincia a leggere Steiner, certo anche per me sono cose nuove, dopo con passati gli anni magari uno si familiarizza un pochino, c'è una certa cosa che uno dice, ma e perché non ci sei arrivato da solo? Forse vi ricordate nei Promessi Sposi che il Don Abbondio, siccome i bravi gli hanno detto che Rodrigo si chiama, no? Ha messo il veto a questo matrimonio, adesso deve trovare qualche capito per spiegare a Renzo, no? Che questo matrimonio non si fa. E se vi ricorderete, legge una pastorale in latino e tra le altre cose c'è si sa finis. Ah, vedi che ho chiesto la meglio perché mi posso muovere più liberamente. Il gesso me l'avete messo qua. Grazie. Come si sposa? Vi ricordate? Gli fa una pastocchia in latino per fargli capire che si può fare. Dice, uno degli impedimenti fondamentali per il matrimonio è l'affinità di sangue. Sì, affinis. Il matrimonio non si deve fare nel caso che ci sia, che tu sia affine di sangue, che ci sia un'affinità di sangue. E perché? Sono cose che noi sappiamo, che abbiamo studiato in teologia, solo che ci vuole questo pinco pallino di Rudolf Steiner per farti capire, ma fai quella connessione con il secondo del Vangelo, falla, e lì è il punto dove io dico, ma perché non ci sei arrivato da solo? Prima di Cristo, e qui abbiamo a che fare proprio con una delle caratteristiche fondamentali della svolta storica che Cristo ha portato, prima del Cristo le forze portanti dell'evoluzione erano le forze del sangue, e più ci si sposava nello stesso sangue e più come dire, si favorivano le forze dell'antica chiaroveggenza. Col passare del tempo, dunque, se fossero restate così le cose, che sposandosi, quindi diciamo facendo nascere i bambini nello stesso sangue, dove papà e mamma hanno lo stesso sangue, sono consanguinei, se fosse andata avanti così fino ad oggi, che il sangue, no, dà automaticamente le forze più belle, quella della connessione con lo spirituale, sarebbe stato meglio, no? Mancherebbe la libertà. Saremmo a tutt'oggi determinati dalle forze di natura. Quindi sì, è vero che la legge fondamentale dell'evoluzione prevede il ritirarsi dell'onnipotenza del padre dentro l'uomo per far posto alla libertà, perché il senso del sabato, Shabbat in ebraico, ve l'ho detto diverse volte, significa riposarsi. Perché si riposa sto padre eterno? Per far posto alla libertà dell'uomo. No? Se resta un Allah onnipotente anche dentro all'uomo, la libertà è un'illusione, è assurdo parlare di libertà. Quindi il concetto ebraico cristiano del padre che volutamente ritira, rinuncia alla sua onnipotenza dentro all'essere umano, che lui rinuncia a essere onnipotente nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti e nelle nostre evoluzioni, in modo da dare a noi la possibilità di gestire liberamente e di partecipare liberamente all'evoluzione, significa che più si va avanti nell'evoluzione, più si va vicini alla svolta e più le forze del sangue diventano anacronistiche. Da che cosa si dimostra che diventano anacronistiche? Che quando ti sposi e certe etnie in Africa fino ad oggi sono alle prese con questo grande mistero dell'umanità. Ci sono ancora etnie in Africa che hanno conservato questa tradizione di sposarsi nello stesso sangue. Da che cosa evinciamo che è diventato anacronistico? Che quando ci si sposa con affinità di sangue, le possibilità di nascite con enormi difetti fisici sono grandissime. E in modo particolare la cecità.
Ma perché questo?
Ci arriviamo. In modo particolare la cecità. Di tutte le malattie che sorgono quando c'è un matrimonio, uno sposalizio consanguineo, la cecità, proprio che il fatto che nascano bambini ciechi, no? E io, se qui sono dei medici dovrebbero confermarcelo, se no il Vangelo non sgarra, è di gran lunga più, diciamo, la percentuale è molto più alta che non per tutte le altre malattie. E quindi questo naturalmente ci induce a porre la domanda: che significa questo? A me interessava, no? Prima di tutto, porlo come un fatto oggettivo, biologico oggettivo. Perché il Vangelo, soprattutto il Vangelo Giovanni, è biologia, è geologia, è fisica, è tutto, non è soltanto una teologia per aria. È uno dei testi più universali, più fondamentali che ci sono. Essere veggenti nello spirituale significa non vedere la materia, perché essere chiaroveggenti nello spirituale significa, guardiamo alla tutta la cultura india, paleo-indiana, significa considerare il cosiddetto mondo della materia come illusione, maya. Il fondamento della libertà individuale è la percezione sensibile. E di tutti e 12 i sensi dei quali parla la scienza dello spirito, qual è il senso katexoken, il senso proprio tukur di tutti i sensi?
La vista.
La vista, di gran lunga, la vista è proprio il massimo della percezione, perché in base, naturalmente, anche l'udito è subito il secondo, però la vista, perché la vista è molto più individualizzata che non l'udito. Voi qui udite, no? Ciò che udite è più o meno uguale per tutti, ma ciò che vedete non è uguale per tutti. Basta anche soltanto mezzo metro di angolatura diversa, è tutto un altro tipo di percezione. L'angolatura, tutte le sfaccettature, è tutto diverso. E poi, ascoltare si può ascoltare passivamente. Invece per vedere bisogna guardare. Non si può vedere senza guardare. E il guardare è del tutto individualizzato. Arrivando le forze del sangue al punto da far nascere esseri umani ciechi dalla nascita, cosa vuol dire? il sangue non sarà più in grado di essere l'elemento portatore dell'evoluzione. Devi, caro essere umano, fare il trapasso dalle forze del sangue, le forze del sangue sono comuni, alle forze della libertà individuale. In altre parole, l'evoluzione va avanti soltanto se, rompendo la consanguineità, sei felice di non avere più la vigenza atavica e, rompendo la consanguineità, non avendo più la vigenza atavica, ti si aprono gli occhi della vista fisica.
Della vista
fisica. Di che cosa è la base la vista fisica? La percezione è la provocazione al concetto. Però costruire il concetto in base alla percezione lo deve fare ognuno. Chi ci rende capaci di vedere fisicamente in questo momento? Il Cristo? Il Cristo? Il Vangelo in questo sesto segno ci dice: se non ci fosse l'operare del Cristo, nessun occhio fisico umano potrebbe vedere. Perché la forza visiva dell'occhio umano, a tutti i livelli, fisiologico, biologico, a livello, se volete, anche della, come parla Platone ancora, di questa emissione di fasci astrali, animici, eccetera. Tutto questo che è necessario per vedere fisicamente non sarebbe possibile se non ci fossero all'opera le forze dell'essere del sole.
Prima di Cristo come vedevano?
Lo spirito del sole.
E prima di Cristo come vedevano?
Vedevano e non vedevano.
Non avevano la possibilità di vedere.
Come non avevano la possibilità di vedere? Non arrivano fino ai greci, scusa.
Sì, aspetta, prendiamo il ciclope. No.
Ciclope?
Sì, però Odisseo è il quarto periodo, come tu dici, che vince quel tipo di modo di vedere. Quindi prendiamo la differenza tra Odisseo, l'uomo con due occhi fisici, e il ciclope con un occhio solo. Questa è la domanda che tu stai ponendo. Che tipo di passaggio è?
Che passa dal panoramico all'individuale.
Kyklos significa in giro, panoramico. Ops significa vedere. Steiner la chiama la vigenza immaginativa. Se uno vede panoramicamente l'antica veggenza, cosa vede? Tutto e nulla.
Mica tutti erano veggenti.
Certo che erano tutti veggenti. Proprio questo è il punto. Anche te, 5.000 anni fa. Che hai fatto 5.000 anni fa?
E chi lo sa?
Te lo dico io allora. Quando eri una babilonese, che tipo di... No? Il mito nell'Odissea ti sta a dire, no? Si può passare da un tipo di veggenza, da un tipo di visione immaginativa, no? Che è come la percezione che ha il bambino appena nato percepisce le cose, no, non distingue, ci vive dentro. Ora, i due occhi, a differenza di, tra l'altro era una specie di lanterna in cima al capo, quella di Polifemo, no? Ma i due occhi hanno lo scopo di incrociarsi, proprio le due assi si incrociano, e incrociandosi permettono nel vedere la percezione dell'io, un'autopercezione. In altre parole, la differenza tra la veggenza di Polifemo e la veggenza di Odisseo è che il vedere di Odisseo è un vedere mirato, cioè guardare. Polifemo non poteva guardare, vedeva solo. Che differenza c'è in italiano tra vedere e guardare?
C'è un corso della volontà.
Ecco, guardare significa rivolgere gli occhi verso qualcosa. Questo Polifemo non lo poteva fare.
Ah, Polifemo era uno, tutti gli altri, scusa, c'avevano due occhi.
Sì, tutti gli altri.
E tutti. Per rimanere al quarto periodo, tutta la civiltà greca.
No.
Gli scultori, i filosofi, no, eccetera, no. Non vedevano.
Il mito gli sta a dire che ci sono state transizioni, ci sono stati passaggi, no? Da questo modo di vedere infantile a un modo di vedere cosciente che guarda qualcosa, no? Che si rivolge con lo sguardo a questo. Adesso voglio guardare lì, adesso voglio guardare là. Questa è la differenza. Ma questo che Ulisse fa in una serata, supponiamo, no? Sono passi evolutivi di secoli, naturalmente, capito? Nell'uno un po' più la svelta, nell'altro un po' più lentamente. Qui nel Vangelo di Giovanni hai gli archetipi dell'evoluzione, soprattutto archetipi della svolta. La svolta, no? Perché poi dobbiamo fare anche il rapporto con tutto il discorso della porta. Io sono la porta, che viene nel capitolo decimo, no? Ora, la porta è Tyra, è il termine greco per la soglia, no? Ora, la soglia è il punto di incontro di due mondi. Qui è la soglia. Prima di Cristo l'evoluzione era in questa chiave, il sangue, supponiamo, no? Un elemento fondamentale era il sangue. C'è una svolta. Adesso la seconda parte dell'evoluzione è, chiamiamola, la libertà individuale.
L'individuo.
Com'è?
Com'è? L'individuo.
L'individuo. L'affinità sanguinica, l'affinità spirituale. Il Cristo si avvicina al cieco nato che rappresenta il vicolo cieco di una evoluzione che si fonda sulla natura. Il vicolo cieco, il mondo che si fonda sulla natura. Quindi, incontrando il cieco nato, incontra ogni essere umano che arriva al punto da dirsi, pensate a Edipo, che è diventato cieco, alla fine si è accecato, insomma, che arriva al punto da dirsi, la natura non mi porta più, non mi sostiene più, non mi dà più tutta la sola quello che è. Vorrei magari avere da lei. Quindi nel cieco nato si cristallizza il fatto che la natura è fatta per far posto alla libertà. L'antica chiaroveggenza crea malattia, crea cecità fisica, quindi deve finire. E dove va avanti l'evoluzione? L'evoluzione va avanti terminando, ma proprio terminando, volentieri, l'antica chiaroveggenza, e amando, volendo, desiderando, la percezione fisica, il vedere fisico. Allora, l'incontro col cieco nato sta a dire, caro essere umano, vedi l'abisso in cui ti porta la natura. La natura ti porta nell'abisso, ti ha fatto nascere il cieco, perché il senso della natura è di farsi da sostrato, di diventare sostrato, per il cammino della libertà.
Scusi, ma cosa intende per natura?
Tutto ciò che la natura dà, il sangue. Tutto ciò che...
fisico, quello che è percepibile.
Com'è?
Quello che è percepibile.
Tutto ciò che non fa parte della libertà umana. Prendo natura come una misura di libertà, dato di natura. E libertà. Determinismo e libertà.
Necessità.
Sì, cancella la parola natura, necessità, determinismo. Quattro, cinque mila anni prima di Cristo, per il fatto stesso di sposarsi nello stesso sangue, i figli avevano la chiaroveggenza. Nell'Antico Testamento, cosiddetto, nella Torah, qual è una delle cose più misteriose che ci siano? Il modo in cui il popolo ebraico, che da un lato era tutto fondato sulla importanza del sangue, d'altra parte però era il popolo che doveva preparare a questa rivoluzione assoluta, c'è sempre il rischio di andarsi a prendere delle mogli fuori, a cominciare da Abramo. Quindi in tutti questi testi sacri, oppure prendete la Bhagavad Gita, che è il sesto capitolo della Mahabharata, no? Tante persone dicono l'induismo, il buddismo sono religioni molto più pacifiche, no? Piene di pace, vogliamoci bene, eccetera. Ma è perché non si leggono bene le scritture? Perché uno dei messaggi più importanti che Arjuna rivolge, che Krishna rivolge ad Arjuna, è non tergiversare, non avere paura di uccidere i tuoi consanguinei. Combatti i tuoi consanguinei. Altro che pace. Un'affermazione fondamentale che dice: l'evoluzione va avanti soltanto se i meccanismi, la necessità, i determinismi del sangue vengono rotti, in modo da far posto alla libertà individuale.
Scusa, ma cosa hai detto che nell'Antico Testamento andavano a prendersi le mogli in altri, ma non era invece proibito?
No, allora come fa Abramo ad avere due mogli? Una egiziana e l'altra... Il Vecchio Testamento è pieno di misteri, che poi tanti ebrei o anche teologi cristiani non riescono magari a spiegare, no? Però il testo te lo mette lì.
Ed era un anticipo di rompere questa consanguinità.
Ma certo, perché cominciavano a saltare fuori i problemi. Cominciavano a saltare fuori, chiamavano le malattie fisiche, molto semplicemente.
Senti, scusa, per chiaroveggenza, che cosa intendi? Cioè, avevano tutta la chiaroveggenza in che senso? Cioè, è il concetto nostro di chiaroveggenza?
Fai il paragone con la nostra veggenza, con il nostro vedere. Cosa intendi? Cosa intendi dire tu quando dici noi abbiamo tutti la vista? Cosa intendi dire?
Che riusciamo a vedere esattamente.
Percepiamo tutti il mondo spirituale. L'antica chiaroveggenza, gli esseri umani percepivano tutti il mondo spirituale. Angeli, arcangeli, eccetera. Gabrielli, cioè. Spiriti della natura, eccetera. Mi sono spiegato?
Sì.
Per cui, per loro, quella che noi chiamiamo la realtà non era una realtà. Maya, illusione.
Certo.
Beh, comunque era una manifestazione reale. La vera realtà era nel mondo spirituale, ma quello che percepivano materialmente era una manifestazione comunque del mondo spirituale.
Sta attenta.
Reale.
Lo dici tu. Il passaggio da Platone ad Aristotele, no? È proprio questo passaggio che tu dici. Platone è come l'ultimo uomo che non era ancora capace di dire quello che dici tu. Per Platone il mondo visibile non è l'espressione reale dello spirito, ombra, pura ombra. Aristotele è il primo che dice, e poi lo fonda anche, diciamo, che dice no, il mondo visibile, cosiddetto materiale, non è soltanto illusione, è l'incorporazione, reale di ciò che è spirituale. Ma questo che significa? Chi ha ragione? Platone o Aristotele? Tutti e due hanno ragione. Platone aveva un'altra costituzione psicofisica, o diciamo, psicospirituale, e Aristotele un'altra.
Quindi diversi.
Com'è?
Occhi diversi.
Occhi diversi.
Percezioni.
Sì, ma anche modo di vivere diverso. Platone non ti concederebbe mai l'affermazione che tu hai fatto. Onestamente, non potrebbe. Infatti il suo bellissimo paragone della spelonca con le ombre, no? Cos'è un'ombra? Non è nulla di reale. Aristotele invece dice, no. Lo spirito diventa, no? Si incorpora nella materia in modo tale che diventa la forma di questa materia. Quindi la connessione tra spirito e materia in Aristotele è molto più, come dire, profonda che non in Platone. Platone, l'anima è come l'auriga. C'è una connessione organica tra l'auriga e il carrozzino? No, restano esterni l'uno all'altro. Passo enorme. Aristotele dice, no, il rapporto tra anima e corpo non è come l'auriga o come il cavaliere e il cavallo, che sono due esseri diversi. Sono come forma e materia. Fanno un tutt'uno. Stein, in tante conferenze, insiste su questo passo, rubicone fondamentale che è stato trapassato tra il modo di pensare di Platone e il modo di pensare due o tre decenni dopo del suo discepolo Aristotele.
A parte, se fosse solo in visione, non sarebbe possibile la spiritualizzazione della materia.
Allora, riassumo il cieco nato nel Vangelo di Giovanni. È il risultato, diciamo, il piccolo cieco della prima metà dell'evoluzione, dove le forze portanti erano le forze del sangue, dove il risultato di queste forze era un essere inseriti nella realtà dello spirito e quasi non vedere, considerare, non reale, la realtà della materia. Quindi uno stato prenatale, embrionale degli esseri umani che non erano ancora nati al mondo fisico. Il Cristo incontra l'essere umano in questa esperienza di necessità di redenzione. Perché se l'essere umano non porta incontro al Cristo l'esperienza propria della caduta, il Cristo gli porta incontro la redenzione, ma non ci capisce nulla l'essere umano. Se invece io porto incontro al Cristo la mia esperienza di essere nato cieco, allora sì, che avendo fatto l'esperienza della caduta, la cosiddetta redenzione, cioè parole tra virgolette naturalmente, no? Per Cristo mi dice qualcosa. Detto in un modo ancora più provocatorio, però come provocazione al pensiero, il Cristo, dando la vista fisica, ci rende volutamente ciechi allo spirito. E perché lo fa volutamente? Affinché la riconquista della realtà dello spirito possa essere la conquista del nostro cammino di libertà. A partire dalla percezione sensibile. In altre parole, il Cristo, il Logos fatto carne, ci presenta lo spirito al gioco del nascondino. la percezione fisica è il nascondino dello spirito. In Germania, non so se lo fanno anche in Italia, in Germania a Pasqua si nascondono le uova, si fa anche in Italia, soprattutto per i bambini, a gioia di trovarli. La percezione è lo spirito che si nasconde.
È la vera percezione.
Com'è?
La vera percezione.
La percezione è sensibile. È la premessa per la vera veduta, che è quella spirituale. E qual è la vera veduta? Il concetto, però lo devo produrre io con pensiero, con pensare. Com'è?
Cioè, se mi spieghi meglio, in due parole, la differenza tra spirito e materia, giusto?
La materia, la cosiddetta materia, è il nascondino, Com'è?
Il vero.
Il vero, il nascondino dello spirito. Spesso portate l'esempio della rosa. Dov'è la realtà della rosa? Nella percezione. La percezione oggi c'è, domani è sparita. Quindi ciò che io vedo con gli occhi materiali non può essere la rosa. Invece l'essenza che io penso col mio pensiero, quella è la rosa reale, vera, eterna, che non è feritura. In altre parole, il Cristo rende il cieco nato, che vive il vicolo cieco delle forze del sangue, lo rende capace di percezione visiva, sensibile, come provocazione a pensare tutto il sensibile. Bello, cosa bella, se non la capisci, più centrale di così, più fondamentale di così. Fondamenti dell'antropologia, più papale di così non lo trovate. Se non lo capisci, insomma, è di mio, mi sto scalmanando, ma l'assunto, diciamo, fondamentale è semplice. E perciò per il Vangelo di Giovanni è importante che sia un cieco nato. Sono le forze dell'eredità, le forze del sangue che l'hanno reso cieco, non lui, non un karma o dei peccati o delle emissioni sue individuali, no, il sangue, l'eredità di natura l'ha reso cieco, perché l'evoluzione non va più avanti, retta dai determinismi di natura. Prima che andiamo nei particolari, c'è ancora qualcuno oltre a questi qui davanti che forse vuole una cosa fondamentale, ho cercato di esprimere per di nuovo sottolineare l'universalità assoluta di tutto ciò che c'è nell'operare del Cristo nel Vangelo di Giovanni. Cioè tutti gli incontri del Cristo, tutte le parole del Cristo sono archetipi dell'evoluzione. O si capiscono nella loro universalità assoluta che travalica religioni, teologie, eccetera, e quindi si riferiscono all'umano che tutti abbiamo in comune, oppure non è il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è il Vangelo del Logos. Deve essere logico nel senso pulito della parola, da cima a fondo.
Questa affermazione bellissima che hai fatto adesso, che non so, per eredità, hai detto adesso, per eredità, cioè, perché le forze del sangue non sono più quelle, eccetera, eccetera. Possiamo anche conciliarla come riflessioni che abbiamo fatto precedentemente, che riguardano il karma di quell'individuo. Quando abbiamo detto ha peccato lui o i suoi genitori, che praticamente è una forma coperta di introdurre il concetto della reincarnazione.
Il Cristo, allora, dice, il Cristo
lui,
dice,
allora né lui né i suoi genitori, né i suoi genitori escluderebbe l'ereditarietà.
Come?
No? No. Cioè io posso conciliare queste due visioni, sia del karma che di quello che hai detto adesso?
No, se, cioè il modo in cui le forze ereditarie operano nei genitori non ha nulla a che fare con peccati di omissione dei genitori, ha a che fare con le leggi evolutive.
Vabbè, ok, però l'avevamo considerato alla luce del karma dell'individuo.
No! Gli apostoli pongono la domanda in questa ottica e il Cristo gli risponde: questa ottica non è quella giusta. Allora, ti faccio una proposta. Il Cristo nel Vangelo di Giovanni compie soltanto due opere a Gerusalemme e di sabato. Il paralitico, inizio del capitolo 5.
A Gerusalemme.
A Gerusalemme, sì, ne compie soltanto due a Gerusalemme. No? E di sabato. Tanto è vero che lui, dopo, no, verso la fine, dice: ho soltanto compiuto un'opera, e si riferisce al paralitico. No? Al paralitico, quando poi l'ha guarito, eccetera, 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 quando lo rincontra, gli dice: non peccare più, perché non ti avvenga di peggio. Allora, la proposta che io ti faccio, però, qui andiamo a livelli di, come dire, di proficienti nello studio del Vangelo di Giovanni, capito? Non possiamo restare a questi livelli di struttura, eccetera. Adesso vogliamo tuffarci nelle verso per verso, diventa anche un po' più concreto. Come io penso che nella misura in cui uno approfondisce, ci deve passare tutta la vita, lo deve amare, ci deve meditare, eccetera, il Vangelo di Giovanni, credo che si arriva a una polarità bellissima, fondamentale, dei due segni. Sono soltanto due, compiuti a Gerusalemme dal Cristo, di sabato, perché loro se la pigliano perché l'ha fatto di sabato, mica perché ha guarito un cieco, quello non importa loro, ma che manda per aria il sabato, quello per loro è importante. Allora, abbiamo qui capitolo 5, il paralitico, e capitolo 9, il cieco. Sto dicendo che sono, diciamo, conclusioni o risultati di laboratorio a cui io stesso sempre di più arrivo, no? E questo mi fa capire, cosa che Rudolf Steiner ha detto già un secolo fa, no? Che un testo di questo tipo qui è inesauribile. Ce ne potremo occupare per altri millenni, scopriremo cose sempre nuove. Ma mi pare che c'è qui una bellissima polarità, e la polarità tra i tanti aspetti comprende il fatto che col paralitico il Cristo affronta il karma individuale e qui il karma dell'umanità col cieco. E il karma dell'umanità, dove non c'entra il peccato, le omissioni, eccetera, dell'individuo, il karma dell'umanità è che fino alla svolta le forze del sangue, le forze ereditarie erano positive e dopo la svolta diventano sempre più negative se vogliono essere conducenti. Questo è un karma dell'umanità, e vederlo in questa polarità lei mi viene da dire ti fa innamorare del Vangelo di Giovanni sempre di più, perché vedi che gli elementi di strutturazione, no? Sono infiniti, ma sono così belli perché ti ritrovi sempre con delle polarità che fecondano il pensiero, no? Quindi a questo qui noi vedremo che il Cristo rincontra il cieco, ma non c'è nessun accenno al peccato, invece rincontra il paralitico e accenna al peccato, parla del peccato, non peccare più. Queste cose sono fondamentali. Non sono, come dire, così per caso. No. Però presuppone, come vedi, una familiarizzazione col testo che non è soltanto di studio intellettuale, ma che è veramente di, come dire, che uno ci vive col testo, e allora le vede queste cose.
Ma Ma in effetti poi le due riflessioni non è che sono in contraddizione, lì era un ecco, la vista che guarda, lì era un'angolazione che in quell'affermazione si poteva trovare, seppure velata, un accenno alla reincarnazione. Ma non è in contraddizione con quello che stai dicendo te adesso, no, perché è un altro punto di vista dello stesso evento. Cioè,
io stavo dicendo che la prospettiva del peccato, di ciò che noi chiamiamo peccato, sì, sì, c'è qui e non c'è qui.
Sì, sì.
Perché il peccato è individuale, se è universale non è peccato. Un po' più forte se non ti sente. Vuoi il microfono?
No, vediamo che possiamo pensare invisibile.
Noi vediamo?
Che possiamo pensare invisibile.
Che vuol dire pensare invisibile? Che vuol dire?
Per prima cominciare l'emergenza come
non c'era. Proprio questo è il punto.
Il pensiero.
Non c'era. Non c'era.
Che ha detto la signora? Non abbiamo capito.
Quale sta?
Ho chiesto come era il pensiero con la differenza tra il pensare nel momento della terrorigenza e poi nel momento invece in cui cioè la terrorigenza finisce ed è una cosa pensare invisibile.
Cosa significa pensare invisibile? È più facile perché lo pensano continuamente, si tratta soltanto di esplicitare ciò che l'altro mi si esplicita. Quando stadi pregressi dell'evoluzione, quando cerchiamo di capire stadi pregressi, si può dire in italiano, dell'evoluzione, che diventa difficile perché noi non viviamo 4.000 anni prima di Cristo. Cosa c'è metodicamente, importantissimo? Questo non è insegnato la scienza dello spirito di Stein. Io dicevo, ma sta teologia, è possibile che non ci arriva da solo. C'è l'evoluzione del bambino, che ripete tutti gli stadi evolutivi. Allora, tu, siccome mi poni la domanda, ma come pensavano loro 5.000 anni fa? Pensavano come bambini piccoli. Un bambino appena nato, o diciamo dopo 2 mesi, la percezione ce l'ha, diffusa, ma ce l'ha. Che pensa?
Non pensa,
vive nel mondo. Quindi quando ci diventa difficile farci un'idea di stadi animici o spirituali, sì, però con l'animale è difficile perché arriva subito quello che dice, ma noi non siamo animali, capito? Allora è importante aiutarsi con l'analogia degli stati, della ripetizione in piccolo, di tutti gli stati evolutivi, tra l'altro l'embriologia ripete tutta l'evoluzione. Già Hegel si dimostra che comincia la cellula, arriva al punto da avere 8 cellule, supponiamo, no? Ripete, proprio riparte. Dall'organismo monocellulare e rifà tutta l'evoluzione in senso complesso. Allora ti faccio io la domanda: come pensa un bambino di 3 mesi? Non pensa. Quindi il Cristo, donando agli esseri umani, siccome è lo spirito del sole, donando la luce che rende visibili le cose e donando agli occhi la luce che fa percepire le cose, ci ha reso capaci di pensare, perché prima non si era capaci di pensare. Allora l'affermazione diventa ancora più bella: il Cristo ci rende capaci di pensare perché illumina le cose, le rende percepibili, e illumina i nostri occhi, li rende capaci della percezione sensibile, perché tutti e due sono i presupposti per pensare. Vi sembra una cosa un po' arida questo tipo di spiegazione? Sarebbe più bella una teologia che tante belle cose? No, io l'ho fatta la teologia, no, questo mi convince molto di più. mi convince di più perché è scienza. È scienza proprio universale. Poi la gioia e il godimento viene lasciato a ognuno. No? Ma o il Vangelo mi porta, o il Cristo mi porta a questi fondamenti della condizione umana. No? Vado a cercare qualcosa d'altro. Di diversità, di antagonismi tra individuo e individuo, tra nazione, tra popolo e popolo, ne abbiamo abbastanza, non soltanto tra Italia e Germania, per aver capito. Ciò che l'umanità oggi cerca è il comune, ciò che abbiamo in comune, quindi le leggi fondamentali dell'evoluzione che abbiamo in comune. E questo evento dell'incontro del Cristo con il cecolato evidenzia i fondamenti dell'esistenza nei quali noi continuamente viviamo. E cosa fareste voi senza la luce del sole? Senza la luce degli occhi? Domanda. Lo dici te che la luce del sole c'è perché c'è il Cristo? Io no, ho bisogno del Cristo. E basta il sole. Che gli dice a quello lì? È come uno, no? Come un ragazzo che porta una bella rosa alla ragazza per dirle che gli vuol bene, e la ragazza dice: a me non mi importa neanche come vuoi bene, mi interessa la rosa. Il materialismo è lasciar via l'amore, la rosa sia qualcosa, l'amore. La luce del sole, sì, quello è qualcosa, perché non mi fate le cose. Che sia il Cristo un essere spirituale. Luciano, appunto lì, che gli dice a quello lì? Poveraccio. Può andare avanti il discorso, no? Gli finisce il discorso. Dimostrare lo spirito non si può. Lo spirito o si mostra, allora c'è, ma se non c'è, che vuoi dimostrare? Se per quel tizio lì lo spirito non esiste, che vuoi vedere scandalare? Non esiste.
C'è
come un cieco, scusate, per questo. Quindi il materialista è proprio in senso tecnico della parola un cieco. E il senso positivo di essere cieco è che ti dà la possibilità, perché tu non ce l'avresti, di riconquistare la vista in base alla libertà.
Non piace la libertà.
Com'è?
Non piace la libertà.
Non piace nel senso che...
La nostra responsabilità è...
Sì, è anche un po' di fatica. Diciamo che uno dei tratti fondamentali della natura umana è l'inerzia, ma... Sarebbe meglio se non ci fosse l'inerzia. Se non ci fosse l'inerzia non avremmo nulla da fare. La libertà non è mai libertà, è sempre liberazione. È un processo di liberazione da qualcosa. E un processo di liberazione da qualcosa è soltanto possibile se c'è qualcosa da cui liberarmi. No, non mi fate dire, insomma, in tedesco le chiamano Vincent Barber. Verità la parissiana, però le dimentichiamo continuamente. Le dimentichiamo continuamente. E il Vangelo di Giovanni, in particolare, è fatto apposta per riportarci a quelle realtà che sono così fondamentali che noi continuamente le dimentichiamo.
Tra il miracolo del paralitico e quello del cieco c'è, diciamo, nel primo un discorso, diciamo, che è specifico,
individuale,
nell'altro invece è un discorso universale del genere umano. Ma diciamo, se non potrebbe essere che anche il fatto del paralitico può rappresentare una possibilità di movimento per tutto il genere umano, come discorso del vedere del cieco, no, non è possibile. Cioè che sia un'indicazione al muoversi in una certa direzione che è valida per tutti quanti, tutto l'essere umano, tutti gli esseri umani.
Si bisognerebbe costruire attorno alle due categorie tutto un contesto conoscitivo. I pensieri hanno senso soltanto se hanno un certo contesto.
Io faccio un'analogia, dico, siccome lì sì. Il cieco, ecco, siccome nel caso del cieco ci indirizza a vedere e a riscoprire un'altra vista, non potrebbe essere nel caso del paralitico ci indirizza a muoverci in una certa direzione
sì.
Che è valida per tutti. Ecco.
Sì.
Scusa, spento l'interruttore.
Sì. Rispetto a metà. Un po' la difficoltà di
indicazione di movimento.
Sto pensando come rendere un po' accessibile una cosa per non rendere troppo stratosferica.
Forse è il mio desiderio.
Se qui avessimo tutte le persone presenti conoscessero la filosofia della libertà di Rudolf Steiner. Faccio un esempio, no? Qualcuno di sicuro la conosce qui. No? L'aggancio sarebbe immediato, nel senso che la riassumo la filosofia della libertà di Steiner. La filosofia della libertà di Steiner è un testo, no? Ha due parti. La prima parte dice, lo chiama monismo di pensiero. La prima parte dice, dove si tratta del pensiero, si tratta di un elemento universale. Il concetto di Rosa non è per te è fatto così, per te è fatto così, questo non è diffuso. No, il concetto di Rosa è una cosa oggettiva. Quindi dove si tratta del pensiero, che sarebbe questa, no, percezione del pensiero, si tratta dell'universale. Invece, dove si tratta di impulsi volitivi, questi erano paralizzati. Il paralitico non ha paralizzato la percezione come provocazione a pensare, ma ha paralizzato gli arti come presupposto dell'agire, della volontà, del fare. È generalizzabile il bene nelle azioni? No! No! Questo è uno dei più brutti anacronismi. La seconda parte della filosofia della libertà viene chiamata individualismo etico, perché le azioni, i contributi, i talenti, diciamo, gli impulsi volitivi in ogni essere umano devono essere del tutto diversi da ogni altro essere umano, altrimenti avremmo una uniformazione, un cimitero, un impoverimento assoluto.
L'indicazione etica potrebbe essere anche sviluppata differentemente da persona a persona.
Allora, le leggi di comportamento valide per tutti sono di campo morale, l'elemento di natura, le leggi di natura valide per tutti. In che cosa consiste la svolta? Che la legge mosaica, prima del Cristo, era il tutto della moralità, perché non c'era ancora l'impulso individuale a fare qualcosa di individuale, di proprio. Nella seconda metà dell'evoluzione sparisce la legge mosaica? No! Ma si fa da sottostante necessario per ciò che è individuale. Non è più l'elemento portante della morale, ma il presupposto della morale. E la morale, il bene e il male, è individuale. Però nessuno di noi può agire individualmente, può immettere nell'umanità qualcosa che è unico suo, un bene che è soltanto suo e per un altro sarebbe un male, se non ci fosse un'osservanza di quelle leggi che ci permettono a tutti, chiamatele Rahmen Bedingungen, una cornice di... Dove sono quelli che sanno il tedesco?
Berlino.
I presupposti necessari per l'individualismo etico. Ho sempre portato l'esempio del pratico. e dall'alto guardiamo nell'elicottero, vediamo 1.000, 2.000, 3.000 macchine. Cosa stanno facendo questi macchinisti?
Stanno spostando secondo.
Sono due livelli. C'è il livello delle leggi, delle regole del traffico, uguali per tutti, uguali se non ci fosse. E tutto quello che stanno facendo. Si sono messi in macchina per osservare le leggi del traffico? No, lo dite a me che ha fatto la patente a Roma,
Una merda.
Perché già a quei tempi si diceva le regole del traffico non sono fatte per sapere come ti devi comportare, sono fatte soltanto perché se succede qualcosa bisogna sapere chi ha ragione. Mi hanno dato la patente, proprio perché pensavo così, ma era sposta valeva soltanto per Roma. L'osservanza della legge uguale per tutti, legge del traffico, è il sostante, il presupposto, la condizione perché ognuno possa fare qualcosa di tutto suo. Nella testa di ognuno c'è, ci sono degli intenti del tutto individuali. Uno va a un seminario sul Vangelo di Giovanni, l'altro sta andando a trovare suo zio, l'altro sta andando a dire testa e corna al suo amico, eccetera, eccetera, eccetera. Prima di Cristo, siccome gli esseri umani non erano ancora individualizzati, i 10 comandamenti, la legge mosaica, era tutto. E la persona moralmente buona, come si chiamava? Chi era la persona moralmente buona nel Vecchio Testamento? Sadik. Cioè? No, Sadik vuol dire il giusto, non il sadico. L'osservatore della legge. Dopo il Cristo, nella seconda metà dell'evoluzione, l'osservatore della legge è l'essere umano moralmente buono?
No.
Gli manca tutto. E sarebbe come intelligente come uno che va, si mette in macchina soltanto per osservare la legge, perché non sa cosa sarà male. Allora, siccome il Cristo dice, no, io non sono venuto ad abolire la legge, no, a compierla, no, compierla, in altre parole, la legge che non permette l'emergenza dell'individuo è incompiuta, senza senso, perché non porta a quel compimento per la quale stava fatto. Però un bambino piccolo si può pretendere che lui osservi le leggi degli educatori, dei genitori, come fondamento per esprimersi in un modo tutto individuale. No, non c'è ancora la capacità individuale. Quindi il grosso, diciamo, fraintendimento che si ripete continuamente, non soltanto fra cristiani e musulmani, cristiani e giudei, eccetera, eccetera, è che alcuni dicono, no, i 10 comandamenti sono altrettanto validi quanto allora. E no, siamo 3.000 anni dopo. Allora arrivano gli altri e dicono, non sono più validi. Un'altra bella sballata. Sono validi in quanto fondamento. In quanto, diciamo, fatemi trovare le
base.
No, base, però base necessaria. Ecco, in quanto base necessaria per costruire su questa base ciò che è diverso. Un altro esempio, un religioso, una religiosa, una suora, supponiamo, no? Per fortuna diventano sempre di meno, però ci sono ancora. Si presenta al Padre Eterno dopo una volta e dice, io sempre ho obbedito. Che gli fa il Padre Eterno? Te mi hai dato la madre chiesa, io mi ha trattato come bambino, sempre obbedito. Che fa il Padre Eterno? Il paradiso non lo può mandare perché non ha mai preso decisioni sue. All'inferno lo può andare perché non ha mai preso decisioni sue. Per fortuna c'è il limbo.
Ogni tanto.
Addio
specie. Eh?
Ogni tanto.
Cos'è il limbo? Un'area di parcheggio finché diventa capace e ritorna sulla terra e impara a decidere tu qualcosa in modo che possa sapere se ti manda in terra o se ti manda in paradiso.
Ma la capacità di essere divino, attraverso la capacità del cuore, cioè quando Giovanni dice che comunque spettro la conoscenza del mondo, che ti pratica tutte le leggi, ma non hai amore se tu metti un tronco di meno vuoto, se ti conosce la nulla. Quindi in questo caso si contende che tutto l'amore, con i tuoi cuori, cioè di lavorare con forza, quando si pone la capacità del cuore,
tu capisci il mondo. Il testo che tu hai citato è di San Paolo, non è nella prospettiva del Vangelo. No? San Paolo che dice se avessi profezia, se parlassi tutte le lingue, cioè, ma non avessi l'amore sarei un cervello squillante, eccetera. No? Ma l'altro pensiero tuo è molto importante. Io non ho costruito un antagonismo tra mente e cuore. Però, visto che tu ci richiami questa prospettiva, una delle differenze fondamentali tra la legge valida per tutti e il bene individuale è che la legge valida per tutti è un elemento squisitamente di conoscenza, perché la devo capire, cioè devo capire il contenuto. Se i 10 comandamenti sono leggi, le leggi sono pensieri, le leggi sono concetti, sono leggi universali valide per tutti, si tratta di capire di che si tratta. Sulla base di queste leggi, che tutti dobbiamo ben capire per osservarle, cioè io posso osservarle soltanto su quel video, e se non ho capito che cosa mi dice un comandamento, cosa osservo. Però, adesso sta attenta, sulla base di questa osservanza comune, che ci deve essere, altrimenti non avremo la base dell'esistenza, si tratta ora di intuire per me ciò che il Cristo in me, di unico, immette nell'umanità. Questa intuizione di ciò che è assolutamente individuale non è più preeminentemente della testa, perché la testa è fatta per ciò che è universale. È un'intuizione, se vuoi usare la tua metafora, del cuore. Chi mi dice qual è il contenuto unico della mia individualità? Non il pensare che cogliere è universale. Quindi è chiaro che proprio costruendo questa polarità tra la legge universale e la morale del tutto individuale, ritorniamo alla polarità tra mente, tra saggezza e amore.
Fa interiorizzare.
Il pensiero è anche una forma di interiorizzazione. Il concetto di interiorizzazione non è polarizzabile.
Trasformare attraverso il cuore.
E che differenza c'è tra trasformare attraverso il cuore e trasformare attraverso la mente?
Secondo me il cuore serve per...
Forte per favore.
Secondo me il cuore serve per metabolizzare quello che la mente mi ha fatto conoscere. Quindi lo faccio mio, lo elaboro, lo sento e lo vivo, lo trasformo. Io rispetto i comandamenti, però poi dentro di me li elaboro e li vivo. Li trasformo.
E basta?
No.
E ciò che è individuale?
Cioè facendo così è individuale.
No.
Perché vado col mio sentire. Con la mia conoscenza, con la mia percezione.
Non vedo ancora il contenuto oggettivo, unico del tuo io nell'umanità, nell'organismo dell'umanità. cioè l'umanità
il trasformare, no?
Eh?
Il trasformare.
Il concetto è ancora più micidiale, eh? Non è che non è una contraddizione, ma è come fermarsi un pochino a metà strada. Il concetto dell'organismo è ancora più, molto più micidiale, e cioè che il pensiero coglie l'unità dell'umanità. Il cuore, per usare la metafora sua di prima, coglie la natura dell'occhio, la natura del rene, la natura dello stomaco, la natura del polmone. Chi sei tu nell'umanità?
Sono un piccolo cosmo che fa parte del grande cosmo. Io mi sento così. Un piccolo cosmo che fa parte del grande cosmo.
C'è l'individualità in questa affermazione?
No.
Questa affermazione vale per tutti.
Però è la mia percezione.
No, ma vale per tutti. L'affermazione che tu hai fatto vale per tutti.
No, io lo penso individuale.
Vedi che l'individuo non è dicibile a livello della testa, perché la testa è per natura universale. In altre parole, l'individuo nella sua unicità è un mistero che si può soltanto amare. Perché per capirlo fino in fondo dovrei essere l'altro.
Dovrei capire te stesso.
Non hai bisogno di capirti fino in fondo, il Cristo ti capisce. E perciò è un individualismo etico, non un individualismo pensato fino in fondo. Quello forse alla fine dell'evoluzione. È un individualismo di comportamento. E l'individualismo di comportamento dove ci viene accessibile? Nella percezione. Attenti, il fatto che il Cristo ci apre gli occhi, siamo andati tutti ciechi, siamo andati tutti ciechi nel senso che a tutt'oggi non abbiamo la più pallida idea di quale sia il peso morale, la funzione morale della vista. Adesso, le vostre riflessioni ci hanno portato al punto dell'unicità individualizzata di ognuno.
La percezione.
Dove ce l'ho io? Nella percezione. Se non sono capace di percepire che il modo di camminare di Luciana, il suo modo di guardare, il suo modo di aver strutturato il naso è diverso da tutti gli altri esseri umani. Non ho colto l'individualità. E con che cosa colgo questo individualismo etico che mi si rende percepibile? Con la vista. Però lo colgo con la vista soltanto se capisco che cosa il Cristo mi dà dandomi la vista. Mi dà la percezione.
Ti provoca a fare, solo mi dà.
Mi dà la percezione di ciò che è individuale.
La percezione non è data dalla vista, però.
Certo che è data dalla vista. Come percepisci la forma del naso di un'altra persona?
Dalla forma.
No, scusa, se non la vedi?
Se non la vedi?
Beh, non è il carattere della vista, perché i ciechi, per esempio, riescono
la vista sta per tutti i sensi. Se il cieco non avesse nessuno dei 12 sensi, la vista sta per tutti i sensi. Adesso è inutile che il cieco la vista rappresenta la percezione sensibile, no? Però stiamo dicendo che la pura percezione sensibile ce l'abbiamo tutti, ma perché siamo ciechi pur avendo la percezione sensibile? Perché siamo capaci di vedere ma non di guardare. Vedo il naso, ma non guardo che è diverso. No, non guardo
la forma.
Non guardo la forma per vederla diversa da tutti gli altri. Allora, il vedere me lo dà il Cristo. Però l'attenzione del guardare la lascio alla libertà. però non posso guardare se non ci vedo. E che il linguaggio distingua tra vedere e guardare è rilevantissimo dal punto di vista. Perché la vista di una persona mi evidenzia potenzialmente un fenomeno unico, però diventa per me un fenomeno unico soltanto se aggiungo alla vista l'attenzione del cuore che guarda. Perché guardando distingo io questo naso da tutti gli altri nasi.
È come sentire e l'ascoltare.
Sì, sentire e ascoltare, proprio, proprio. Tanto è vero che se uno ha sentito ma non ha ascoltato, non si capisce, non sa neanche di aver sentito. E cosa aggiunge l'ascoltare al sentire? L'attenzione, che si può chiamare attenzione del cuore. Non è un'attenzione intellettuale. Com'è? Osservare, guardare, osservare. Observio. Significa guardare da sopra. Osservare è un po' uno sguardo d'insieme. No? Dice guardare, comunque anche osservare. Se qui facessimo una discussione tra italiani, no? Lingua materna e italiana, su che cosa significa guardare, saremmo tutti abbastanza d'accordo. Se facessimo una discussione su ciò che significa osservare, avremmo mille opinioni. In altre parole, il concetto di osservare è molto più diffuso, molto più complesso. Invece guardare significa guarda, guarda.
Discernere.
No, discernere è già il pensare. Pensare e discernere.
Guardare comporta un interesse.
No. Sì, rivolgere interesse.
Interesse,
entrare nell'altro.
Quindi qualcosa veramente di un trasporto anche. Sì. In questo senso qualcosa che coinvolge il cuore.
Sì, no? Proprio. Interessamento.
Interessamento.
Uno chiede, l'hai visto quel film o chiede l'hai guardato quel film? Perché se ce l'hai visto e non l'hai guardato?
Perché siamo piuttosto passivi nel vedere il film, perché siamo piuttosto passivi.
Nel senso che il vedere ce l'abbiamo tutti quelli che hanno visto.
Guardare, no?
Il guardare non necessariamente.
Però nel guardare, per un po' l'esempio di Tommaso, mi spiego, perché quando mi dici diversità, confronto, e quindi soggettivo sempre.
Ecco, allora, questo farebbe parte degli esercizi più fondamentali se stessimo studiando la filosofia della libertà, per esempio, no? Una delle cose, lo sto facendo in Germania, adesso già la terza, quarta, quinta, una cosa molto bella, tra l'altro, perché dal sud della Germania 150 persone, e al nord più di 100 persone, quindi stiamo a vedere se il prossimo test sarà anche in Italia la filosofia della libertà, lo auguro. Uno degli esercizi sarebbe quello di vedere che nella percezione c'è già potenzialmente il pensiero. Questo presupporrebbe, e l'ho fatto quando c'è il tempo per fare questo tipo di esercizi, come esercizi di pensiero sono veramente molto importanti, porterebbe al risultato fisiologico, biologico, che è una raffazzonatura di pensiero enorme attribuire agli animali la percezione. Soltanto un essere capace di concetti di pensiero ha la percezione. L'animale non percepisce il colore giallo. Lo vive. La percezione è la capacità, no, di estraniarsi del tutto.
Non essere giallo.
Com'è?
Non essere giallo.
Di non essere?
Giallo.
Di non essere giallo per niente. In modo da ricrearlo in tutto e per tutto a partire dal pensiero. Se io non mi tiro fuori del tutto, non posso ricrearlo del tutto. Resto dentro.
E beh, non si può dire trasformare.
Quindi la percezione è un momentaneo sospendere del pensare. La si può dire solo negativamente, cos'è?
Si può dire anche sentire con il cuore.
Come sentire con il cuore?
La percezione.
No, la percezione è nulla. La percezione è il nulla del pensiero.
Nulla del pensiero.
La percezione è il nulla del pensiero. Si può dire soltanto negativamente. La percezione si può definire soltanto dicendo ciò che nella percezione manca. Perché se la percezione fosse qualcosa, il qualcosa è un concetto, è soltanto lo spirito è qualcosa. La percezione è il nulla dello spirito. Come provocazione? Com'è? Certo, come provocazione a metterci lo spirito. Com'è? Non ti sento.
Quando è venuto il Cristo stavamo abbastanza ridotti male, eravamo qua raggiunti.
E oggi?
Adesso lo sappiamo.
Allora, piccola conclusione per questa sera, domani cominciamo col testo, se eravamo arrivati fino al settimo o l'ottavo versetto, no, domani partiamo
9-7.
Sì, settimo, ottavo, versetto, partiremo in quarta col testo. L'ultima piccola prospettiva, il Cristo guarisce dalla vista al cieco nato, intridendo della sua saliva la terra, ne fa fango, perché fango è terra e acqua insieme. Se le forze della terra non fossero, adesso sto parlando di adesso sempre, non fossero intrise della forza pensante e amante del Logos, la saliva è tutta intrisa dei pensieri e delle parole che si esprimono. Quindi la saliva del Cristo è, come dire, il portatore biologico, il portatore fisico dei suoi pensieri e del suo amore, della sua luce e del suo calore. Perché non guarisce il cieco nato direttamente? Perché tutto questo di congiungere la sua saliva, che è intrisa delle forze del Logos, Logos significa esprimere sulle ali delle parole i pensieri che sono la realtà delle cose. Quindi questa saliva è l'elemento portante di tutti i pensieri e di tutto l'amore del Logos. Il Cristo deve dare la luce della vista a una persona, a un corpo fisico. Quindi lo può fare soltanto congiungendo tutti i suoi pensieri, tutto il suo amore che si esprime nella saliva col suo corpo terrestre. Siccome il Cristo in questo momento intride realissimamente, fisiologicamente, fisicamente, con la sua luce di saggezza, col suo calore di amore che si esprime nella sua saliva, tutte le forze della terra, questo e soltanto questo ci rende capaci di vista. Se lui terminasse un istante, in questo momento, di intridere realmente le forze della terra che si esprimono nel fango, nella terra, con la sua saliva, cioè con tutta la luce dei suoi pensieri, come aura della terra, col calore del suo amore, noi tutti in questo momento cadremmo nella cecità. Questo è il cristianesimo. Renato, ci auguriamo una buona notte. E domani a dove?
Alle 10.
Alle 10,
come al solito.
No, alle 10 o alle 9 e mezza?
No, alle 9.30.
Che orario facciamo domani?
Alle 10.
Lei dice alle 10?
No, alle 9 e mezza. Sempre. Solo l'ultimo giorno.
Sia per le 10 che per le 9 e mezza.
Io ho sempre fatto alle 10. Da 20.
Chi preferisce le 9 e mezza? Sulle mani. Chi preferisce le 10? Un quarto alle 10. Va bene?
Vado a Pietro.
10 meno un quarto.